Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A 44 anni dalla strage alla stazione di Bologna c'è chi ancora cerca di gettare discredito sulla matrice dietro all'attentato. Secondo Giorgia Meloni, quanto accaduto sarebbe solo attribuito a esponenti neofascisti. Insorgono le opposizioni con Elly Schlein che afferma il vittimismo della Premier è deplorevole. Dopo le polemiche seguite al brevissimo scontro sul ring tra le pugili Angela Carini e Imane Khelif, anche la Russia si scaglia contro le Olimpiadi. Nel frattempo a Doha si è tenuta la cerimonia di sepoltura del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, mentre dagli Stati Uniti arriva l'ufficialità della nomina di Kamala Harris come candidata democratica alla corsa alla Casa Bianca. Infine lo sport con la 17ª medaglia azzurra grazie all'impresa della coppia Oppo-Soares nel canottaggio e la storica finale centrata dal duo Errani Paolini nel tennis doppio femminile. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo venerdì 2 agosto 2024. In primo piano la strage di Bologna, esattamente 44 anni fa la bomba neofascista piazzata alla stazione faceva 85 morti e oltre 200 feriti. Questa mattina ci sono state le commemorazioni, tra gli interventi anche quello del presidente dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi. Un discorso che ha scatenato l'ira di Giorgia Meloni in diversi passaggi, tra cui questo che vi faccio ascoltare.
Le radici di quell'attentato, come stanno confermando anche le ultime due sentenze d'appello nei processi verso Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, affondano nella storia del post-fascismo italiano, in quelle organizzazioni date dal movimento sociale italiano negli anni 50, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Oggi figurano a pieno titolo nella nesta del destro italiano di governo.
Queste le parole di Bolognesi che non sono piaciute a Meloni. La Premier nel pomeriggio gli ha risposto, lo ha attaccato e poi nel suo comunicato ha di fatto sminuito la verità giudiziaria della strage. Secondo Meloni, infatti, l'attentato è solo attribuito dalle sentenze agli esponenti neofascisti. Da Roma sentiamo la nostra Anna Bredice.
Se l'anno scorso parlava di un generico terrorismo, quest'anno Giorgia Meloni nel suo comunicato scrive la parola strage neofascista, ma articolando tutto il pensiero in un modo che lascia volutamente aperti i dubbi che altri del suo partito nel corso della giornata, ad esempio Alemanno, si incaricano subito di colmare, parlando di false piste e mandanti mai scoperti. Giorgia Meloni insinua il dubbio usando un'espressione precisa. Le sentenze, dice, attribuiscono la strage a esponenti di organizzazioni neofasciste, non quindi la verità processuale, ma un'attribuzione di colpa data dalle sentenze. È il suo modo per fare un passettino in avanti, ma strizzando l'occhio a ciò che dentro al suo partito è sempre stata la linea sulla strage di Bologna. Avanzare dubbi di altre piste, nel caso meglio il silenzio, parlando solo di un generico terrorismo, come con le fosse ardiatine. La prima volta Meloni disse che furono uccisi perché italiani, ma quest'anno Meloni va ancora oltre. Nel giorno in cui si ricordano le 85 vittime, lei cerca per sé il ruolo della vittima, cedendo anche in questa occasione all'atteggiamento abituale di questi mesi, il vittimismo, sentirsi al centro degli attacchi di presunti nemici. Se la prende con le parole di Paolo Bolognesi, il presidente dei familiari delle vittime di Bologna, che ha ricordato che le radici di quell'attentato affondano nella storia del post-fascismo. Per questa parte politica, dice, lo stragismo rappresenta una macchia da togliere a tutti i costi della loro storia. Più avanti Bolognesi puntualizza il suo pensiero, quelli che hanno fatto la strage, dice, ad esempio Francesca Mambro viene dal movimento sociale, eppure per Meloni si tratta di campagna d'odio, al punto da temere per la sua incolumità, l'ennesimo modo per non rispondere nel merito alle cose, in questo caso ad una verità giudiziaria, assumendo il ruolo di vittima. Bolognesi le risponde: vorrei dirle che le vittime siamo noi e non lei, lì nello studio.
In ricordo delle vittime di Bologna, anche Sergio Mattarella ha inviato un suo messaggio. Il Presidente della Repubblica ha parlato di spietata strategia eversiva neofascista che ha tentato di aggredire le libertà conquistate dagli italiani. Elly Schlein invece ha difeso Bolognesi criticando Meloni. Il suo vittimismo è deplorevole, ha accusato la segretaria del Partito Democratico. Meloni intanto è in Francia a seguire la spedizione italiana alle Olimpiadi. Oggi ha incontrato il presidente Emmanuel Macron, ma soprattutto si è fatta ricevere dal CIO per parlare del caso della pugile algerina Imane Khelif. Le polemiche montate da Meloni sul tema dell'identità sessuale rientrano in una strategia più ampia portata avanti da tutte le destre sovraniste globali. Contro le Olimpiadi, per esempio, oggi si è scagliato anche il Cremlino. Luigi Ambrosio.
Ci mancava il suggello di Putin sul caso Imane Khelif. la pugile algerina che per tutto il mondo reazionario è diventata il simbolo del male. È un peccato che il movimento olimpico internazionale si stia notevolmente svalutando e sfortunatamente diventi vittima di questi fenomeni pseudo-liberali che rasentano talvolta la perversione, ha scritto oggi il Cremlino. Mentre il regime di Mosca parlava di perversione, Meloni incontrava il presidente del CIO, Thomas Bach, insieme al presidente del CONI, Malagò. Una visita del tutto inusuale, una invasione di campo, una scelta inopportuna da parte di una presidente del Consiglio, oltretutto inutile perché Bach ha respinto l'assalto di Meloni e ha ribadito che Imane Khelif è una donna. Ha spiegato a Meloni che Khelif è una professionista da 6 anni e che ha già partecipato alle Olimpiadi del 2020. Giorgia Meloni è corsa a Parigi a farsi propaganda e non le è parso vero di poter sfruttare il match di pugilato finito in quel modo, dimenticando il suo ruolo, anzi interpretandolo nel solo modo che conosce, un modo che fa leva sul consenso che ancora gode in Italia, dove ha un certo controllo dell'informazione. All'estero per lei è tutta un'altra storia. All'estero non ce la fa. Dopo l'esito del voto su von der Leyen, di fronte a un quadro interno sempre più difficile, con la prospettiva delle elezioni negli Stati Uniti, Meloni sta tornando alla vecchia postura di estrema destra, una urbanizzazione che è stata segnalata come un pericolo sia dal presidente della Repubblica Mattarella che dalla Commissione europea. Le Olimpiadi sono il suo grande palcoscenico. Si è messa alla testa di un movimento mondiale che va da Elon Musk a Putin contro i giochi della odiata Francia liberale. Poi oggi, dopo l'incontro al CIO, Meloni è andata a Versailles a incontrare Macron. Si è parlato di temi internazionali, ha scritto Palazzo Chigi. Quale credibilità internazionale abbia oggi il nostro paese? È la questione.
Dalla Francia alla guerra in Medio Oriente, i nemici dell'Iran pagheranno. Il regime di Teheran continua a minacciare di rappresaglie Israele nel giorno della sepoltura di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas. Migliaia di persone a Doha in Qatar hanno preso parte ai suoi funerali. Manifestazioni in suo onore ci sono state anche a Beirut, dove Hezbollah ha spostato i suoi centri di comando in previsione di nuovi scambi di attacchi con Israele. E proprio in Israele la popolazione è divisa, ancor più che in altri momenti. Netanyahu e i suoi sostenitori si sentono rafforzati dopo le ultime uccisioni eccellenti. Dall'altro lato però c'è il rischio di un'escalation della guerra. Smettila di aumentare le tensioni, avrebbe detto Joe Biden a Netanyahu nel loro ultimo colloquio telefonico. I familiari degli ostaggi di Hamas temono infatti il naufragio delle trattative per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Sentiamo su tutto questo Meron Rapoport, giornalista fondatore della rivista 972 Mag.
C'è una situazione di alta tensione, non soltanto per l'uccisione di Haniyeh, ma anche l'uccisione di questo dirigente di Hezbollah, Beirut. E forse siamo di fronte a una fonte più ampia nel Medio Oriente. C'è soddisfazione sia nel governo, ma anche, credo, nel pubblico e nell'esercito. E nello stesso tempo c'è questa apprensione dal pubblico e soprattutto i familiari degli ostaggi, ma non soltanto loro, ma c'è un appoggio abbastanza largo per i familiari che temono che questa uccisione di Haniyeh blocca le trattative su un accordo per liberare gli ostaggi e che sembra adesso più lontano.
All'indomani dello scambio di prigionieri più grande dai tempi della Guerra Fredda, alcuni dissidenti russi liberati in Germania hanno tenuto una conferenza stampa nella sede del quotidiano tedesco Deutsche Welle. Portiamo speranza a chi ancora non è libero. In Russia tanti cittadini onesti hanno paura, ha detto Ilya Yashin, una delle persone liberate insieme a Vladimir Karamurza, che era stato condannato a 25 anni di prigione per alto tradimento. Il Cremlino ha accolto i suoi agenti liberati con tutti gli onori, confermando che Vadim Krasikov, condannato all'ergastolo in Germania per aver ucciso un ex comandante ceceno a Berlino, è in effetti un agente del servizio di sicurezza federale russo. Ad approcciarlo in aeroporto ci è andato lo stesso Vladimir Putin. Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
Questa è la nuova normalità russa, sicuramente è un qualcosa di grandissima svolta, anche perché in tutta la storia di questo tipo di scambi, dalla guerra fredda ancora dagli anni 60, si cercava sempre di farli con una certa discrezione, se non altro perché parliamo di agenti e parliamo anche di agenti falliti, bruciati. Qui invece c'è stata un'accoglienza che non viene riservata a tutti i capi di Stato. Vladimir Putin non va mai ad accogliere all'aeroporto nessuno e qui c'è stato il tappeto rosso, il reggimento del Cremlino schierato in alta uniforme, il presidente in persona con mazzi di fiori e il suo discorso accogliendo i suoi agenti, e vi ringrazio per quello che avete fatto per la patria, avrete delle onorificenze, quindi riconoscimento totale di quello che queste persone hanno fatto. Ricordo che oltre al killer classico ci sono una serie di agenti russi identificati e arrestati come infiltrati in vari paesi occidentali, tutte persone appunto legate ai servizi russi o direttamente agenti dei servizi russi, che Putin con questo discorso ha riconosciuto fieramente come tali.
Tra i detenuti liberati ieri anche il giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, che è stato accolto al suo ritorno negli Stati Uniti da Joe Biden e Kamala Harris. Proprio la vicepresidente ha conquistato già abbastanza voti per assicurarsi la nomination democratica per la Casa Bianca, lo ha detto il presidente del Democratic National Committee questa sera. I delegati hanno avviato le procedure di voto virtuale ieri e le chiuderanno lunedì, immediata la reazione della vicepresidente Harris. Sono onorata di essere la candidata per la Casa Bianca. E gli Stati Uniti hanno ufficialmente inoltre dato il proprio sostegno al candidato dell'opposizione venezuelano Edmund Gonzalez. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha parlato di prove schiaccianti che dimostrerebbero la sua vittoria alle elezioni contro Nicolás Maduro, che però nel frattempo si è visto confermare la vittoria dal presidente del Consiglio Nazionale Elettorale con un secondo bollettino. L'istituzione controllata dal governo afferma infatti che il leader chavista ha ottenuto il 51,95% delle preferenze con quasi il 97% delle schede scrutinate. Intanto per domani l'opposizione venezuelana ha invitato alla mobilitazione in tutto il paese contro i presunti brogli elettorali. Finora, secondo i dati rilasciati da una ONG venezuelana, sarebbero morte 21 persone durante le proteste scoppiate in seguito alle elezioni. Veniamo invece ad altro tipo di proteste, quelle nel Regno Unito. Un movimento antirazzista infatti si sta mobilitando per contrastare le manifestazioni di estrema destra previste per questo fine settimana in ben 25 città. Queste violente rivolte senza precedenti si sono diffuse dopo che pochi giorni fa a Southport, vicino a Liverpool, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato e ucciso tre bambine. Dopo l'attacco si sono diffuse diverse fake news online sulla nazionalità e sull'appartenenza religiosa del sospettato, nato in Galles da genitori ruandesi. Le proteste dell'estrema destra sono figlie di fatto di una ben precisa strategia politica portata avanti proprio dall'estrema destra. Le borse a picco nel frattempo in Asia, in Europa la piazza peggiore è stata Milano, che ha perso oltre il 2,5%. A pesare sono i dati sulla disoccupazione americana, più alta rispetto alle attese, e soprattutto il tonfo di Intel, che ormai a chiusura nella borsa statunitense risulta aver perso il 26%. L'azienda di microprocessori ha annunciato un maxi piano di licenziamenti. Ci parla di tutto questo Andrea Di Stefano.
Venerdì nero nelle borse di tutto il mondo, alimentato dai dati sulla ripresa della disoccupazione negli Stati Uniti e dai risultati in forte perdita nel secondo trimestre del colosso dei semiconduttori Intel. Il crollo dell'azione dell'azienda di chip, oltre il 27%, ha affossato tutto il mercato azionario tecnologico, che sta registrando una delle peggiori sedute dal 2021. Ma diversamente da altri venerdì neri, in realtà il calo arriva dopo mesi di record che giustificano in parte l'ondata di vendite, soprattutto sui titoli tecnologici. La flessione potrebbe proseguire perché sono attesi i dati semestrali di molte altre società. Sul calo dei mercati, le preoccupazioni sull'andamento dell'economia reale, alla presa con una flessione inaspettata del petrolio e le decisioni ugualmente a sorpresa della Banca Centrale del Giappone, che ha alzato i tassi, mentre quella inglese ha tagliato i saggi per la prima volta da 4 anni. Molto a questo punto dipenderà dalla Fed, che ha preannunciato un taglio dei tassi nella riunione di settembre, in vista anche dell'appuntamento elettorale del prossimo novembre.
Chiudiamo questa edizione con lo sport e i risultati degli azzurri impegnati nelle Olimpiadi di Parigi. L'Italia è d'argento nel canottaggio doppio pesi leggeri con la coppia Stefano Oppo-Gabriel Soares. È la 17esima medaglia dall'inizio dei giochi. La 18esima c'è già, seppur virtualmente, e arriva dal tennis femminile. Nel doppio, infatti, Jasmine Paolini e Sara Errani scrivono una pagina storica dello sport azzurro, centrando la finale. Scenderanno in campo per l'oro questa domenica. Lotterà invece per il bronzo Lorenzo Musetti, che nel tennis individuale maschile viene superato in 2 set da un eterno Novak Djokovic. Il serbo troverà in finale Carlos Alcaraz nella replica dell'ultimo torneo di Wimbledon, mentre Musetti tornerà in campo domani e sfiderà il canadese Auger Alesim. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazi.